Carissimi amici, Maria Grazia Sartori per Leggendo, Recitando. Oggi abbiamo ospite veramente un personaggio straordinario che la maggioranza di voi già conosce, Luciano Pizzinato, lunedì della lirica. Ma quante ore ha dedicato a voi il nostro Luciano? Bene, oggi l'abbiamo qui, lo ringraziamo di essere con noi, ai nostri microfoni, perché ha tantissime cose da raccontare, ma prima di tutto gli chiediamo di riassumere la sua attività radiofonica, poi vogliamo sapere tutto il resto.
Allora, da oltre 14 anni, e precisamente dal 28-10-1991, sono presentatore, sempre in diretta, delle trasmissioni musicali Lunedì della Lirica, che tanti conoscono. Ogni lunedì sono presente a Radio Palazzo Carli dalle 10.30 fino alle 13 circa. La trasmissione inizia con la sigla di apertura, un breve saluto agli ascoltatori da Sacile e da località vicine e lontane, nelle province di Pordenone, Udine, Venezia, Trieste, Belluno, Treviso e anche dalla vicina Slovenia. E dall'inizio il numero degli appuntamenti musicali sono tanti, dalla prima trasmissione oltre 700. Programma dettagliato della trasmissione con il titolo dell'opera, nome del compositore e dati biografici, spiegazione della trama, dell'opera e un breve commento critico. Presentazione dei cantanti, dati biografici, di alcuni il rapporto musicale avuto in passato o tuttora. Insomma, è una guida indispensabile per avvicinare l'ascoltatore al mondo dell'opera lirica, per richiamare alla memoria i miti e gli eroi del teatro in musica. Un piccolo dizionario dell'opera lirica, dal 1600 circa fino ai nostri tempi. Dal 1991 sono stati presentati oltre 2000 cantanti e forse anche di più e 600 opere liriche, più volte ripetuti, vero? Durante la trasmissione viene ricordato il programma in onda, alcune raccomandazioni per l'ascolto, il nome dell'emittente, Radio Palazzo Carli, e quello del presentatore, che sono io, il conduttore. Prima di mezzogiorno va in onda un saluto alle persone sofferenti, ammalate e abbandonate, bisognose di un aiuto e di un conforto. Due interruzioni. A mezzogiorno per l'Angelus o il Regina Celi e subito dopo il notiziario Flash, 15 minuti in tutto. Alla fine della trasmissione, ringraziamenti a quanti hanno seguito il programma musicale, a quelli che hanno telefonato, circa 15-20, anche 23-25 telefonate, ogni lunedì, e anche a quelli che non telefonano mai. Io voglio bene a tutti. E poi le raccomandazioni per la prossima trasmissione e i saluti finali.
Insomma, diciamo la verità, ben pochi conduttori di programmi possono vantare un bilancio di questo genere. Il nostro Luciano è veramente formidabile, un big Luciano, come direbbero, no? Allora, però, noi vogliamo andare più in là. Adesso tutti dovete sapere la sua simpatia, la sua umanità, ma vogliamo andare a fondo. Adesso facciamo a Luciano la domanda, vogliamo sapere tutto della sua vita. Prima di arrivare a Palazzo Carli, perché vi assicuro che è una vita piena di avventure, un'avventura sempre nel mondo della musica. Com'è cominciata, Luciano? Dove sei nato?
Sono nato a Sacile il 31 maggio 1929, il terribile anno tra il 28 e il 29 del grande freddo, che molte persone, speriamo in età avanzata, si ricordano ancora. E abito a Sacile. Sono di professione pensionato, ma ho lavorato tanti anni, circa 35 anni, con la ditta Viotto, poi la MIM, e ultimamente è subentrata la Fazioli Pianoforti, la grande fabbrica italiana, conosciuta in tutto il mondo perché fabbricano i pianoforti più grandi del mondo e anche i più costosi. Allora, cari amici, io ho cominciato da ragazzo, avevo questa passione, ho iniziato a frequentare il teatro a 7 anni. Mio padre, anche lui amante della lirica, mi portò allo Zancanaro, ancora quando il teatro lo chiamavano la piccola Fenice. Parlo del
Era bello,
37,
era bello.
bellissimo,
Coi
bellissimo.
palchi.
Sì, no? Palchi, barcacce, loggione, non c'erano tanti posti, ma era molto bello. E mi portò a vedere Cavalleria e Pagliacci. Da allora rimasi impressionato. Più di Cavalleria rimasi impressionato di Pagliacci, perché alla fine ho visto che questo uomo aggrediva una donna e un altro uomo, io non potevo capire, anzi ho detto a mio padre: cosa fa quell'uomo? È un uomo cattivo, dice, che non mi ha spiegato com'era la trama, che voi ben sapete com'è la trama dei pagliacci. Poi ho passato l'infanzia, come tutti, prima della guerra e dopo la guerra, i soldi erano pochi, non si poteva andare in tanti teatri. Mi ricordo che rifiutavo un gelato, andare una volta al cinema per comprarmi i primi dischi a 45 giri di Maria Callas, di Stefano, di Del Monaco, mi sembrava di avere un tesoro.
Allora questa grande passione per la lirica è cominciata a 7 anni?
A 7 anni.
A Sicilia loro si davano delle opere?
Sì, sì, venne anche Lina Pagliuri, venne anche Totti Del Monte che fece le operette, le commedie di Goldoni, vennero tante personalità. Adesso io...
Dobbiamo dire loro che Sicilia era un paese più civile di adesso?
No, un paese che amava molto la lirica, e il Teatro Zaganaro ha avuto un passato glorioso con la lirica. Potete anche constatare questo acquistando il libro del Teatro Zaganaro di Nino Roman, che spiega tutto.
Ecco, e naturalmente qui abbiamo un testimone di questa Sicilia di un tempo che era veramente straordinaria per arrivare a fare questi spettacoli in tempi in cui i soldi anche dei comuni erano pochissimi. Allora abbiamo qui questo testimone, ma adesso ve lo devo dire. Prendiamo un personaggio della lirica, Don Giovanni, il quale correva per tutto il mondo a caccia di donne. Qui abbiamo un altro Don Giovanni, è corso in tutto il mondo a caccia di opere. Se poi sia andato anche dietro le soprano, non lo so. Comunque, sicuramente sentite quante avventure, ma sentite dove è andato Luciano con i pochi soldi che aveva. Guardate cosa può fare la passione. Dove sei andato, Luciano?
Fine guerra non c'erano soldi e Sicilia facevano tante manifestazioni. Mi ricordo l'arena delle scuole elementari, la Tosca, ancora con la scenografia del compianto Piero Poletto, poi Rigoletto, con Basiola, il papà del Basiola Junior che è adesso, poi c'era Cavalleria Rusticana e Pagliacci, c'erano tante belle opere.
Pensate, anche qui a Sicilia, pensate, mi pare di ricordare che una volta sia crollato il palco, mi pare.
Ma una volta perché dicevano che i coristi erano troppi.
Sì, ecco, beh, comunque Sicilia era così. Ecco.
Venni a casa della visita militare da Udine, non sono stato neanche a casa a mangiare per correre subito all'arena delle scuole elementari per vedere Madame Butterfly. E mi ricordo che fuori era scritto vietato ai minori di 18 anni. Perché
e
la tragedia, ma io avevo già 20 anni.
Ecco punto.
Pensate, allora, sì.
Come mai era vietato ai minori?
Perché la tragedia giapponese è un uomo che approfitta di una donna e poi viene a prendere il figlio, cioè, allora era un po' di scandalo.
Incredibile.
E c'erano delle ragazze che non ha potuto entrare perché non le lasciavano.
Perché era un soggetto un po' spinto.
Quanta gente, perfino in piedi.
È terribile se pensiamo a quei tempi e li confrontiamo con i nostri.
Poi
dove è andato il nostro Luciano pur di vedere le sue opere? Dove è andato?
Poi ho cominciato, avevo un po' di soldi, il mio datore di lavoro mi dava il permesso di andare a casa mezz'ora prima, andavo a casa, mi cambiavo e correvo a Venezia. Quante volte, quante corse ho fatto.
Quante volte?
Sì. Quante. Sono stato 422 volte alla Fenice, non 423 e neanche 421. 422, tutte documentate.
Sempre di corsa per Venezia, anche in piena notte dopo.
Sono stato 20 anni a Trieste con il compianto Pier Antonio Colomberotto, avevamo il palco, se non c'era posto in palco andavo in Regione. Più di 20 anni a Treviso. 15 anni a Monfalcone, grandi concerti, pianisti di fama mondiale, grandi cantanti lirici. Poi sono stato alla Scala non tante volte, ma ho avuto l'onore di vedere Furlanetto debuttante che ha sostituito Ghiauro nel Macbeth di Verdi.
E com'è andata? Proviamo a ricordare quella serata.
Benissimo. Sì. Lui diceva che era un po' afono, ma ha cantato molto bene, era emozionato. Mi ricordo che sua moglie è andata nel camerino a prendere gli autori di Cappuccini, la Siri, Neret,
sì,
e Abbado e tutti quelli che hanno cantato. È stata una bella serata. Partiti all'improvviso da Sicilia. Siamo andati a vederlo, mi ricordo che ho pagato 44.000 lire.
40. Allora erano veramente tanti.
40. Ho avuto sempre la fortuna di andare in platea. E poi Ferruccio, contento che siamo. Poi sono andato a sentire Umberto Conte di San Bonifacio.
Per chi non lo sa, Ferruccio Fulanetto è un grande cantante lirico sicilese, un basso.
Famoso in tutto il mondo. Persona buona e cordiale agli autografi. Poi sono stato alla Scala, come vi ho detto, Bergamo, poi a Bologna, l'Arena di Verona tante volte, ecco, sì. E poi anche il Filarmonico, che è un importante teatro. Pensate che, lo voglio dire, nell'80-81 ho visto, sono stato a 120-130 rappresentazioni all'anno.
Anche qui Luciano ha battuto chiunque. Sì. Vorrei sapere quante persone hanno al loro attivo un simile patrimonio di corse. Pensate la passione di Luciano, quanto deve essere grande. Luciano, ti chiedo adesso un'altra cosa. Quanti cantanti hai conosciuto? Perché Luciano raccoglie gli autografi. Quanti autografi ha?
Più di 2500. Tra i quali il primo autografo di Maria Callas, un dono prezioso del compianto dottore Carlo Giovetti.
Ecco, perché avere certi autografi è veramente difficile. Ma Luciano non molla, alla fine dello spettacolo si va nei camerini e aspetta e attende, e veramente tutti, ha una serie di autografi veramente preziosissimi.
Uno dei più preziosi. Perdevo il treno delle 11 a Venezia per stare nel camerino a parlare con gli artisti, in casa di quello delle 2, però al mattino non ho mai perso un'ora di lavoro.
Vedete, grande passione, ma anche senso del lavoro.
Ho conosciuto, poi vi dirò come ho conosciuto tanti artisti, da Mario Del Monaco a Nicola Rossi Lemeni, a Tito Gobbi, a Giulietta Signorato, a Renata Tebaldi, ma a Margherita Carosio, che mi ha detto che aveva una domestica da Schiavoi di Sacile, perché chiedevo tutto, la grandissima Magda Olivero, avrò più di 100 autografi. La Ricciarelli, quando cantava, sembrava un angelo.
Sei riuscito ad avere anche delle amicizie personali con qualcuno di loro?
Con Rosanna Cateri, tuttora ci scriviamo.
Pensa.
E mi manda i suoi dischi, i suoi compact, con una dedica affettuosa.
Poi naturalmente la Mafalda Micheluzzi, che è una grande...
E il grande Valdengo, l'ultimo baritono di Toscanini. Una persona buona e squisita che mi ha telefonato l'altro giorno e mi ha detto: Luciano, aspetta che prendo l'obo e ti faccio sentire i balletti dell'Aida. E per telefono mi ha suonato, 92 anni.
Pensa, veramente vi avevo detto che interrogare Luciano significa veramente venire
a... E portavo via i dischi e loro mi autografavano tutto, dall'emozione mi cadeva tutto per terra. La Tebaldi mi ha detto un giorno: si calmi, altrimenti le viene un infarto. La grande John Sutherland, si dice così, col marito Riccardo Boning,
sì.
Una sera al Malibran di Venezia, da tanto che applaudivano sembrava che crollasse tutto il teatro, avevo anche paura di cadere giù dalle gallerie, ma tante persone che adesso non mi vengono in mente, ma tante persone che ho avuto l'occasione di parlare con loro, di chiedere del loro futuro, del passato. Pensate che quando andavo a Venezia a prendere il palco, l'ho avuto per 2 o 3 anni, partivo da Sacile col treno alle 5 di sera, stavo tutta la notte davanti alla Fenice, perché fino alle 10 del giorno dopo che aprivano il botteghino. Ma perché dovevo stare tutta la notte? Perché ogni ora cambiavano il colore del biglietto. Prima era rosso, poi ti ritiravano il rosso, ti davano il bianco, poi il giallo, ti davano il verde, poi ti davano l'arancio, poi ti davano il rosa. E se tu in quel momento mancavi, eri in qualche parte anche per un semplice bisogno, perdevi il posto. Se avevi il 30, passavi all'ultimo posto, che era 90-91.
Ecco,
io arrivavo sempre 2-3. Quella passione.
Ecco, vedete, non per lo stadio, non per le opere liriche. Adesso chiediamo a Luciano, ti è mai capitato di provare veramente una passione speciale per qualcuno di questi cantanti?
Ah, sì.
Sono le passioni artistiche.
I direttori soprattutto.
Vediamo.
Giulini. De Fabrizis.
Stupendo.
Molinari Pradelli. E ultimamente Oren. E poi tanti altri direttori che adesso non mi vengono in mente, ma che ho parlato con
Muti,
loro. Muti, Abbado. E Scegli.
Sì, e tra i cantanti, di la verità, la tua passione è la Maria?
Maria Callas.
Avanti, una piccola dichiarazione d'amore.
Che non ho avuto. Non verrà mai una cantante così. Aveva ragione Visconti quando diceva: non un'altra cantante fa 1000 anni, un'altra cantante fa 100.000 anni. Diceva. Una donna così non... E anzi, nelle memorie di Maria Callas diceva, il regista,
sì.
Quello della Traviata, Visconti.
Visconti.
Non ho mai visto una donna arrivare prima e partire dopo, faceva impazzire tutti i suoi colleghi del coro, perché lei, fino a che non aveva studiato bene, non si presentava bene, non cantava mai, cantava sempre in diretta, lei sempre con voce, non faceva mai come tanti che ci riprendiamo la voce. Non ho mai visto una donna uguale nella mia vita, dice, tutte le donne che cercano di imitarla si rendono ridicole. Dice.
Quindi non solo una grande cantante, ma anche una grande professionista, grande attrice. Che impressione, tu l'hai conosciuta?
No, l'ho conosciuta perché il maestro Pico, mio caro amico, non mi portava qui anni alla Fenice quando cantava Turandot o Sonnambula o Tristano Isotta, perché non si poteva entrare alla Fenice, c'erano file interminabili fuori.
Volevo chiederti, sei andato da solo in giro fra tutti questi viaggi o c'era un gruppo di appassionati?
No, prima mi ha portato il maestro Pico. Sì. I biglietti me li acquistava lui, mi diceva sì. non dire che mi conosci, digli che sei un mio amico tedesco, sì. Perché una volta c'era un rigore, non si poteva comprare un biglietto per l'altro. Sì, prima mi portò il maestro, poi sono stato io che ho trascinato tutti quanti, il mio amico Berlese, Giacomel, e altre persone, e si andava delle volte su un posto in galleria, ma di solito si andava sempre lì.
Quindi un promotore di cultura, sì. Sicuramente, e credo che sia veramente unico nel suo genere, diciamo la verità. E quando sei entrato nei camerini, così, hai fatto qualche altro, qual è stato l'incontro più emozionante?
L'incontro più emozionante sono stati tanti, adesso specificarli tutti, per esempio con Katia Ricciarelli, che mi riceveva anche intanto che la sua dama di compagnia la sfogliava, non entrava nessuno, andavo dentro io, è una... Guardate, non ho mai visto una donna stupenda come Katia Ricciarelli, con questi occhi celesti, sì. Con questo viso stupendo, questa carnagione.
E ti riceveva anche?
Mi riceveva, intanto che lei, metà, intanto che lei la signora la struccava e la spogliava, l'ho vista anche in déshabillé la signora, e allora la signora mi firmava gli autori, ma non erano uno, sì, erano 15, 20, e lei quando vedeva che era... in veste di Traviata, in veste di Ballo in Maschera, in veste di Aida, questo, e lei mi diceva, ma che bella dove l'ha trovata questa.
Molto gentile. Quindi la Katia Ricciarelli,
e poi Luciana Serra,
sì. E tra i tenori?
Martinucci, sì. Giacomini, sì. E Mario del Monaco che non cantò più all'ultimo momento Carmen, e Luciano Pavarotti, che ho conosciuto i primi autori di Luciano Pavarotti, Ballo in Maschera.
Cosa ti ricordi?
Mi ricordo che una sera, venendo giù dalla scala, è scivolato, e col sedere ha fatto 7-8 gradini, e tutti si sono messi a ridere.
Deve stare una scena un po' comica.
Che pesava 130 kg.
Mamma mia.
E poi l'ho visto in arena, in Gioconda.
Si è fatto male?
Ovvero, la voce. Non si è fatto male, ma lui è diventato tutto rosso, si vedeva dall'ogione, e il poveretto ha avuto un... disagio, tutto ha trovato tutti quanti lo sanno.
Comunque veramente vi ho
e
detto
poi la Cossotto in Carmen, sì. E poi tanti altre personalità, e la Raina Cavaivasca, a Francesca da Rimini a Verona, al Filarmonico, e tutte queste cantanti, e la Cecilia Gasdia in concerti, e poi andavo anche con... e a Montserrat Caballé,
veramente
portavo via i dischi e loro mi autografavano.
Chissà che Luciano non si decide un giorno a scrivere un libro, perché guardate, credo che sia raro, veramente rarissimo, trovare una persona che ha impegnato la sua vita in una passione così straordinaria. Volevo sapere, non so, c'è stato qualche esecuzione che ti ha emozionato particolarmente, qualche regia, qualche cosa,
anche qualche opera. Mi sono dimenticato di dire un nome importante, il tenore, sì. Beniamino Priore.
Ah, bravo, e allora?
Che l'ho visto debuttante nella Lucia di Lammermoor con la direzione di Voto.
È di Pordenone, Pordenone. Quindi abbiamo tanti grandi cantanti, Furlanetto Sacile Prior di Pordenone, la Maria Chiara di Oderzo, no? Poi che abbiamo? A Casarsa abbiamo quella...
La Cedrins?
No.
La Dintino.
La Dintino, sì. Quindi è una terra di cantanti.
Ah, mi sono dimenticato di dirvi di Maria Chiara. Ma prima vi parlo di Prior, quando cantò e debuttò alla Fenice con la direzione di Antonino Voto, che poi non venne più, nella Lucia di Lammermoor. Che bel tenore, che bella voce, che stupenda, aveva 25-26 anni. Dicevano, questo ragazzo che viene dal Friuli. Mi ricordo quanti applausi, e poi l'ho rivisto in Traviata, Che bello Alfredo, 9 reciti, 30.
Bella e voce poi, e grande cuore, sì. No?
E poi non vi ho detto questo, la sera del terremoto del Friuli ero alla Fenice.
Oh, yeah, yeah, conta. Era il terremoto, alla
Fenice. C'era la vedova Scaltra di Volferrari.
Sì.
Era Manno Volferrari che dirigeva. Alla fine del primo atto sono andato a fare prima una passeggiata in piazza San Marco, era un caldo quella sera.
Sì.
Pensavo, ho detto se veniva il terremoto che era in piazza San Marco perdevo documenti, impermeabili e tutto che aveva nel posto. Ritorno dentro, sento suonare il terzo campanello, mi faccio per andare al posto, mi sento girare la testa. Oddio, ho detto vado in svenimento, ma non è mia abitudine, non vado mai in svenimento.
Sì, sì, sì.
Mi sono appoggiato al muro e in quel momento tutti hanno detto terremoto, sono scappati tutti. Io invece di scappare, vicino al mio posto c'era una colonna e c'erano tre croste di smalto che venivano giù. Io ho preso queste tre croste e le ho messe da parte. La maschera mi ha detto cosa fa qui? Ma prendo queste tre croste per ricordo, vedete che è caduto qua. Vada, dice vada giù che non venga di nuovo il terremoto, no, non viene. Sono arrivato a casa alle 4 di mattina.
Luciano, anche in quell'occasione si è portato via il ricordo del terremoto.
Che qua conservo, che poi ti farò vedere.
È un reporter nato.
Poi in quell'anno, nella stagione estiva, cantava Maria Chiara, definita dal Times di Londra, si dice così,
sì.
Times, la più grande butterfly degli ultimi 20 anni.
Ma
voi non potete
donna,
immaginare,
anche.
Che bellissima donna, che voce. Insomma, lei... a son di interpretare Butterfly camminava come una geisha. Il teatro esaurito. Pensate che sono andato, era prima della forte scossa di settembre, era agosto, che se guai veniva quella sera. Sono andato una sera che dirigeva Nello Santi, il suo maestro,
sì.
E una sera che dirigeva Ettore Gracis. Ho visto due Butterfly.
Però.
E quando sono andato a trovarla anche l'anno scorso con Beniamino Priora a Piavon di Oderzo, che abita qui, gli ho ricordato. Questa serata lei mi regalò una bella foto in Aida, che poi io l'ho vista a Verona, perché lei cantò per 10 anni Aida all'Arena di Verona. È forse l'Aida più importante di tutti i tempi, perché cantò per 10 anni, quasi 7-8 reciti a sera, 7-8 reciti, perché l'Aida di solito sono 12 reciti. Io ebbi l'onore di vederla con Gena Dimitrova a Mneris.
Mamma mia. Insomma, hai mai fatto la somma di quante opere hai visto? No,
tante,
non l'hai fatta.
Tante.
Hai passato, scommetto che l'hai visto più opere tu di un direttore d'orchestra.
Ma non so.
Eh sì, penso
non
di
non
sì,
so.
Forse.
Io
tutto sommato.
Ogni tanto prendo in mano un ricordo e dico guarda questa qui, che l'ho abbracciata. Che loro mi dicevano, venivano avanti e mi abbracciavano, mi ricordo quante.
Le soprane.
Ma
di,
anche
quale,
avuto
sì, di quale soprano ti sei un po' innamorato?
No, innamorato, io per me erano tutte buone, anche la Manga d'Olivero quando mi vedeva mi diceva signor Piccinato, come sta? La Leila Genscher,
sì.
Un po' più staccata quella quando cantate, per quella che cercò di imitare Maria Callas.
Sì.
E tante altre cantanti, poi ho avuto l'onore di conoscere anche la figlia di Toti Del Monte,
sì.
ai concorsi Toti Del Monte di Treviso.
Cantava bene?
Sì. No, cantava bene, era di giuria, perché lei è del come si dice, del teatro.
Sì, vero, è un'attrice.
Però l'ho conosciuto Nicola Rossi di America, mi parlò di Maria Callas, quando lui la portò dall'America.
Ecco, guarda, io sto guardando l'orologio perché pare che abbiamo ancora 5-6 minuti. Qual è il tuo ricordo più straordinario, personaggio, cantante, artista, ecco, oltre alla Maria Callas che sappiamo?
No, mi ricordo tanto anche l'incontro con Renata Tebaldi che aspettavo da tanto tempo.
Sì.
Signora,
che
ho detto,
donna, che uomo, che
ho detto, lei è la grande, cosa vuole, dice, ho avuto la fortuna da Dio di avere una bella voce, la diretta signorato. Vicino anche lei, caro signore, mi diceva, vedo che è appassionato, ha portato via i dischi su Angelica, ha portato via l'Otello, ha portato via questo, e mi facevano grande festa e io mi emozionavo. Delle volte non mangiavo neanche quando arrivavo a casa, perché proprio sentivo proprio quel trasporto con queste cantanti. Io...
Ecco, qualcuno dice che dietro a questi appassionati di lirica, che sono sempre attorno alle luci del teatro, dentro ci sia un artista che forse nella vita non è riuscito a esprimersi, a parte che Luciano è stato un ottimo attore della compagnia, ecco, non ha raccontato che ha recitato nella compagnia.
Socio fondatore e attore del Piccolo Teatro.
Per quanti anni?
Per quasi 20 anni.
Ecco, quindi vedete, c'era l'artista dentro di lui, l'artista che si sente attirato dalle luci del palcoscenico, e poi c'era questa sua passione per la musica. In fondo l'opera lirica è musica e teatro insieme. Sì. Ecco. E allora veramente adesso siamo in fase di conclusione.
Ancora voglio dire questo.
Abbiamo ancora un 5 minuti.
Quando ho incontrato Renata Baggio ho detto: signora, che peccato morire per lasciare tutta questa bella musica. Beh, dici, signor Pezzinato, la sentiremo in un'altra parte.
Ecco, bravo.
Lei ha visto che ero così. Poi, come vi ho detto prima, mi è caduto portare a tutto, i dischi, tutto, piano piano, vedo, non si emoziona troppo. E lei con questo suo pennarello, che qui ho nel muro, nei autografi, dentro nei miei ricordi, a Luciano, Renata Tebaldi, vestita da fanciulla del West, da Mimi, vestita da sua
Luciano. Un giorno dovreste venire qui da Luciano a vedere il suo salotto, le fotografie e gli autografi, e qualche, poi, anche un autografo del maestro Foncarajan, rarissimo da trovare.
Che mi scrisse a Luciano Pizzinato, perché gli ho detto, lei maestro, dopo Arturo Toscanini è il più grande direttore del mondo, lui apprezzò questo.
Sì.
Siccome che a tutti scriveva a Giuseppe, a Luigi, a Franco, a Maria, a me ha scritto a Luciano Pizzinato, che anche il basso Ferruccio Fulanetto si meravigliò che a lui scrisse a Ferruccio, ma insomma lui era a Ferruccio, insomma.
Secondo te, Luciano, i cantanti hanno bisogno di avere questi appassionati?
Hanno bisogno di questi appassionati, ma soprattutto oggi come oggi, Maria Grazia, i cantanti hanno bisogno di validi insegnanti.
Ecco, due parole in chiusura sulla situazione di oggi.
Ci sono
delle belle voci, però cos'è che manca oggi? Mancano validi insegnanti, oppure manca quella straordinaria passione, il sacrificio? Diciamo la verità, i cantanti, come Charlie Maria Callas, si sacrificavano molto, studiavano tantissimo. Forse i ragazzi di oggi non hanno più questa capacità di sacrificarsi, di passare 1 o 2 anni solo a fare vocalizzi, a curare.
Soprattutto l'insegnante deve dire: caro allievo, tu arrivi fino qua e basta, non devi forzare la tua voce. Non voglio terminare prima di ricordare la mia carissima amica Mafalda Michelozzi, che ebbi l'onore, penso che a Sacile non ci siano tanti, di averla vista debuttare nella sua città.
Dove?
Al Teatro Verdi di Pordenone.
Ecco, quando, ti ricordi più o meno? Comunque, insomma,
57.
Mafalda Michelozzi, anche lei
in Bohème. Mi ricordo il teatro pieno, fuori una fila. Io avevo già acquistato i biglietti. Una Bohème con una Mimì così commovente.
Sì.
E tanti applausi a questa bravissima cantante.
Mafalda Michelozzi, che avete sentito, è ospite di Luciano nella sua trasmissione.
Che cantò con tutti.
Ed è una donna straordinariamente simpatica, piena di vita, anche adesso che è, diciamo, nella terza età. Veramente, i grandi artisti di una volta, i grandi appassionati di una volta.
Con voce eccezionale una volta e anche adesso.
Luciano, ma allora una volta la gente aveva più anima?
Sì, aveva più anima. E più senso di responsabilità del lavoro che faceva. E quando si andava in teatro, diceva la signora, non c'erano mezze vie, o si sapeva cantare o niente.
Ecco, quindi.
E lei cantò con Lauri Volpi, con Mario del Monaco, e cantò con Di Stefano, e con la Signorato, e con la Tebaldi, mai con Maria Callas.
Che prospettive ci sono per la lirica oggi?
Prospettive. Se tu guardi anche l'opera che è uscita l'altro giorno, se tu vedi Madame Butterfly vestita da sposa che poi rompe la bambola, lo zio Bonzo che faccia certe porcherie in palcoscenico.
Cioè qui, allora mi pare che hai toccato il discorso delle regie moderne, no?
Il Don Giovanni con due donne, Don Giovanni in mezzo, due donne a seno nudo.
Vabbè. Beh, comunque abbiamo questo problema di queste regie, se ho capito bene i registi se ne fischiano dell'opera e tentano di andare avanti, di colpire la fantasia anche in modo piuttosto scorretto del pubblico per farsi un nome. Ma davvero sono spariti i grandi cantanti?
I grandi cantanti ci sono ancora, c'è ancora qualche grande cantante, ma poi deve come si dice, obbedire a quello che vogliono i teatri, se lui questa sera ha piacere, non so, di cantare Traviata, no? Gli dicono devi cantare Ballo in maschera o Trovatore, quello che è.
Cantano troppo, cantano, si confondono.
Cantano di tutto.
Ecco.
E tanti cantano male.
Luciano, siamo in conclusione.
Grazie, sai che...
Senti, no, guarda, tempo. Valeva la pena, perché veramente noi dobbiamo testimoniare che ci sono queste persone, perché oggi sembra che le passioni si esauriscono allo stadio e qualche volta finiscono a botte.
Io quando leggo certi articoli mi viene un grande dolore, quando vedo che certa gente che ha studiato, che ha buona volontà, è messa da parte, e qualche, diciamo, anche ciarlatano ha subito il suo posto, e certe cose, insomma, vedo che la lirica non c'è più quell'entusiasmo di una volta, c'è sempre il denaro, il guadagno. E una volta poveretta mi diceva anche la Micheluzzi e tanti, e anche la Toti del Monte che ho parlato prima, cantavamo anche Gilda Dalla Rizza, l'ho dimenticata, una grandissima mia amica,
facevano una dura gavetta e vivevano con pochi
soldi, li davano dopo,
arrivavano molto dopo.
Adesso quando un cantante va a cantare, se si è indisposto, ha già la sua giornata per lei.
Sì. Ecco, allora vabbè, Luciano,
ho lasciato tanta gente.
A nome di tutti gli ascoltatori della radio, io ti ringrazio, ci sentiremo ancora, perché la tua vita è veramente esemplare per tanti aspetti, soprattutto rara, è difficile trovare...
Io avrei tanto da parlare, ho conosciuto anche la contessa nobildonna Maria Mascagni Tomaselli.
Ecco, quindi
imparentata, che è stata qui tanti anni a Sacile.
Bisognerà che ci troviamo ancora a fare una chiacchierata così,
e
come abbiamo fatto stasera.
Ho avuto una nutrita corrispondenza e lei mi ha parlato tanto di Mascagni, della sua vita, della sua fame anche, perché una volta i compositori, da Puccini a Verdi, tutti
hanno fatto anche la fame. Ma forse da queste esperienze dure, purtroppo siamo in chiusura. Luciano, vuole dare un saluto ai tuoi numerosissimi fans?
Io li ricordo sempre.
Io sono tra questi, perché ammiro molto, a parte che condivido la tua passione, ma non in modo così eroico, diciamo. È proprio raro trovare una persona che ha proprio una competenza. Io credo, scommetto che sai qualche opera a memoria.
Ah sì, Madame Butterfly, Bohème, Tosca. Sì. Quando viene mio amico che sentiamo le opere il martedì, mi dice: ma tu puoi andare a fare il suggeritore o scrivere il libro, perché sei tutto a memoria.
Ecco, e con questa bella simpatica dichiarazione puoi salutare gli ascoltatori.
Saluto gli ascoltatori, soprattutto anche quelli di oggi ne abbiamo 28 novembre, quasi il mese è terminato. Ho fatto questa mattina Mario del Monaco, voce a confronto Di Stefano. Lunedì farò la Cala, scusate Badi. Ho avuto tante soddisfazioni, tante telefonate e tanti complimenti, e per i miei 14 anni e per i 20 anni di Radio Palazzo Carli.
Ecco, dobbiamo ricordare in chiusura che Radio Palazzo Carli
20 anni.
E allora ho intervistato Luciano perché è uno dei protagonisti del successo, del gran lavoro che si fa in questa radio. Luciano, grazie, e a risentirci a presto.
Grazie a te, e spero di vederti ancora.